Parte prima, pagina 158. Tristi giornate nell'infermeria. Un giorno vidi arrivare nel blocco del Cabè un altro dei compagni provenienti come me dal lager di Bolzano, Arrigo De Angelis, il quale, nonostante il suo passato di fascista, era stato commissario federale di Ivrea, era finito ad Auschwitz come ebreo. Lo riconobbi a stento, sparuto e consunto com'era, tanto più che quando l'avevo conosciuto era un giovane robusto, dell'aspetto prestante. Riuscii a farlo sistemare in una cuccetta abbastanza vicina alla mia per poterlo al caso aiutare in qualche modo. Pareva sollevato dal fatto di avere accanto una persona amica. «Come mi trovi?» mi domandò ansiosamente. «Sono molto invecchiato, non è vero?» Naturalmente risposi che no, non era vero. Certo, era dimagrito, come tutti del resto, ma lui però non si illudeva. Prese a raccontarmi di sé, della vita che aveva condotto al campo, il solito dramma tutto fatiche, freddo, privazioni e percosse continue. Soffriva di un forte esaurimento, di dissenteria, di piaghe alle gambe. Era convinto di avere ancora poco da vivere. Io mi diedi da fare per incuorarlo. Malati lo eravamo tutti, in fondo, non bisognava disperare. Le solite parole, insomma, ma cosa avrei potuto dirgli? Mi rendevo conto che il suo stato era davvero molto grave. Bastava guardarlo per capire che era ormai privo di ogni risorsa fisica e morale. Lo sapevo bene che nemmeno la fibra più robusta poteva resistere più di qualche settimana alla vita dei blocchi di lavoro durante l'inverno. Il giorno seguente De Angelis subì un intervento operatorio alla gamba, ma dopo l'operazione non migliorò. La febbre non accennava a diminuire ed egli trascorreva la notte in un continuo delirio. Allora invocava disperatamente i suoi cari e il suo paese. Diceva che per guarire gli sarebbe bastato un po' di buon vino del suo Piemonte. Da bere, ripeteva con monotona insistenza. Muoio di sete, datemi da bere. Ogni raccomandazione perché si sforzasse a mangiare qualcosa urtava contro un tenace rifiuto, più o meno cosciente. Cedette allora le sue razioni di zuppa e di pane in cambio di alcune sigarette che lui parve gradire moltissimo e che fumava con gusto nei momenti in cui si sentiva un po' meglio. Ma intanto la febbre e la dissenteria ostinata che lo affliggevano proseguivano fatalmente la loro opera nefasta. Aveva un rene che non funzionava più e la nefrite nell'infermeria di Birkenau era una malattia mortale. Il dottor Tasky, cui domandavo notizie sulle condizioni del mio povero compagno, si diceva ormai impotente a tentare qualcosa per salvarlo. Fino a che un mattino, per lo sventurato De Angelis, venne l'ordine di cambiamento di blocco. Per sua fortuna, quando fu trasportato del tutto ignudo fuori dal Cabè, era già in stato di incoscienza. Perché che cosa significasse quel trasferimento nelle sue condizioni era chiaro, le fiamme dell'ultimo crematorio ancora funzionante. La triste fine che avevo potuto seguire ora per ora del povero De Angelis mi lasciò turbato e depresso, tanto più che in quei giorni le notizie che giungevano dall'esterno erano tutt'altro che confortanti. Da un compagno polacco appartenente alla Resistenza avevo appreso che mentre la guerra sul fronte orientale era in un periodo di stasi, si attribuiva ciò all'attrito fra il governo polacco in esilio a Londra e l'altro formatosi a Mosca, anche sul fronte occidentale, a quanto risultava, gli alleati avevano subito un duro colpo in Olanda, con la distruzione totale di un corpo di forze aeree trasportate. Infine si sapeva che i nazisti avevano intrapreso una poderosa offensiva nelle Ardenne, penetrando profondamente, con manovra a vasto raggio, oltre il confine alleato verso la Francia e minacciandone l'intero schieramento. Questo significava il prolungarsi della guerra, ancora per molti mesi, e per noi la morte inevitabile. A che sarebbe servito resistere ancora, dunque? Anche per i miracoli doveva pur esserci un limite. Come si poteva continuare a vivere in quel modo, in balia di quella macchina che stritolava l'anima e il corpo, senza nemmeno più un filo di speranza di poter sopravvivere? Intanto dicembre stava declinando, si avvicinava il periodo delle feste di fine anno. La vigilia di Natale me ne stavo nella mia cuccetta, solo e avvilito, più del solito, rimuginando cupi pensieri, tanto che il mio atteggiamento attrasse l'attenzione del dottor Tasky, che stava passando per la corsia e che mi venne vicino. «Ehi, ingegnere, che ti succede?» mi domandò con un tono di amichevole rimprovero. «Perché tanto abbattuto?» Lo guardai in faccia senza rispondere, perché già lui mi aveva compreso. «Sì, lo so», disse. Pensa ai tuoi cari, a come passavi con loro, con Letizia, questi giorni di festa, quando eri libero e felice. Sedette accanto a me e fissò lo sguardo sulle proprie mani, che teneva raccolte in grembo. «Sai, l'avevo anch'io una famiglia un tempo», riprese pacato. «Quando giunsi qui, ero con mia moglie e le mie due bambine, due tesori che per me erano il mondo intero, puoi ben immaginare. Sono finite il crematorio il giorno stesso dell'arrivo al campo, così ora sono solo». Io ascoltavo in silenzio, commosso. Lui mi batté la mano sulla spalla. «Tuttavia, dobbiamo ancora resistere», riprese fermamente. «Dobbiamo essere più forti dei nostri carnefici. Pensa che presto potremo vedere la loro sconfitta. Su, coraggio, siamo alla fine». Ringraziai l'amico per le sue buone parole, ma non seppi trattenermi dal replicare, resistere. «Certo, per te è facile. Sei giovane e sano. Come chirurgo trovi un certo sollievo nel tuo lavoro, che dà uno scopo alla tua vita, anche in questo ambiente. E poi tu sei un privilegiato qui, grazie alle mansioni che svolgi. Io invece resto inerte a pensare e a rovellarmi continuamente. Anche se la mia gamba non dà più preoccupazioni, creperò lo stesso, vedrai, di denutrizione e di malinconia». Il dottor Tasky sorrise. «Sì, è vero, noi medici siamo trattati un po' meglio di voi, almeno per quanto riguarda il vitto e l'alloggio. Ma credi forse che sia una vita allegra la mia? Ho abbastanza sensibilità per comprendere e soffrire l'orrore di quanto si svolge intorno a me. Curando i miei compagni malati, compio un'opera umanitaria, ma troppo spesso inutile. E non obbedendo all'ordine dei tedeschi di segnalare ogni caso di tifo, rischio la pelle ogni giorno. Ma vedi, amico mio, quando penso alla sorte dei 2000 malati di tifo, che tempo fa finirono tutti in un sol giorno nelle camere a gas, io sento che questo è il mio dovere, che sarei un miserabile se agissi diversamente. È l'unico apporto che posso dare alla lotta per la sopravvivenza di qualche compagno, alla lotta per la libertà, lo capisci questo? Ma che serve che io rischi la vita per tentare di salvare un malato grave se poi, quando è guarito, si lascia abbattere come fai tu e muore di malinconia? Pensa un po' a quanto ti ho detto, amico mio. Mentre si allontanava lungo la corsia, si volse e mi sorrise ancora una volta. Rimase a meditare sulle sue parole, ma per quanto dovesse convenire che il dottor Tasky aveva ragione, non mi sentivo per nulla rinfrancato. Non potevo continuare ad illudermi sulle mie condizioni. Capivo che le mie forze fisiche andavano sempre più diminuendo, che ero ormai pelle e ossa. Mi avevano pesato qualche giorno prima, 37 chili. E poi ero preoccupato per il mio udito. M'ero accorto da qualche tempo che stavo diventando sordo. Da che cosa potevo dipendere? Anche Basevi era sordo, ancora più di me, e così pure parecchi dei nostri compagni. Un pomeriggio il Block Helteste mi ordinò perentoriamente di farmi radere la testa, benché già avessi i capelli cortissimi. Proprio quel giorno ero tormentato da una forte emicrania, probabilmente dovuta a un raffreddore incipiente, per cui tentai di convincere il Block Helteste a consentirmi di rimandare all'indomani l'operazione. Niente da fare, naturalmente. Con fare brusco mi disse di non seccarlo e mi scortò fino al washroom, dove, dopo avermi rovesciato sulla testa dolorante due secchi d'acqua gelata e sudice, mi affidò alle cure del friseur del blocco, con l'ordine di radermi a zero immediatamente. Ecco come si curavano i raffreddori nell'infermeria di Birkenau. D'altra parte, il ritornello abituale e ricorrente sulla bocca di quel Block Helteste era «Kein sanatorium hier», lo diceva di continuo. «Questo non è un sanatorio», per la scoperta. Quel giorno poi, forse, sentendosi particolarmente espansivo, aggiunse allegramente «E poi tu sei un Häftling, non dimenticarlo. Perché dunque ti preoccupi tanto per i tuoi piccoli o grandi malanni? Tanto nessuno di voi uscirà vivo di qui». Eppure gli anziani del Lager, quelli cioè che si trovavano a Birkenau da tempo, sostenevano concordemente che negli ultimi mesi il trattamento nell'infermeria era un poco migliorato. Per esempio, dicevano, in passato le SS piombavano molto spesso nel blocco del Cabè di giorno e di notte per picchiare gli ebrei e magari tirare una fucilata contro coloro che non erano pronti a scattare sull'attenti o che continuavano a dormire. Ora invece, almeno da quanto io mi trovavo al Cabè, le visite da parte delle SS erano piuttosto rare e senza troppe violenze, sempre che non si verificassero gravi infrazioni disciplinari, nel qual caso i colpevoli venivano puniti a suon di bastonate. Ufficialmente, secondo il regolamento, i colpi di bastone dovevano essere 25, ma spesso erano di più, così chi li riceveva, essendo già malato e debole, spesso ci lasciava la pelle. Un giorno Gonda, che dopo una lieve apparente ripresa si era di nuovo aggravato, mi chiamò ante la sua cuccetta. Accorsi e notai che era stravolto. «Ho tanta sete», mi disse sottovoce Rocco. «Procurami da bere, ti prego». Feci il giro delle cuccette degli italiani del blocco, chiedendo a tutti un po' d'acqua, ma nessuno ne aveva. Così tornai da Gonda e gli dissi di avere pazienza fino a sera, quando probabilmente ci sarebbe stata una distribuzione di acqua bollita. Lui mi guardò con una strana espressione spaventata. «Ma io non posso aspettare», l'udì mormorare. Gonda non ebbe quella sera la sua razione d'acqua. Quando ce la distribuirono, era già morto. Anche Basevi stava molto male, e il suo stato davvero mi preoccupava, per quanto lui si conservasse abbastanza ottimista. Durante quell'ultimo periodo si era attaccato a me in modo quasi morboso, come talvolta fanno gli ammalati con chi li assiste. Mi chiamava di continuo, mi pregava di stargli vicino, quasi avesse paura a rimanere solo. Io l'aiutavo come potevo con qualche piccolo servizio e lui mi dimostrava una gratitudine commovente. Poi un giorno, così, da un momento all'altro, mi apparve stranamente invecchiato, come se in poche ore fossero trascorsi degli anni. Aveva la febbre, l'aveva da molto tempo, ed era tormentato dalla sete, notte e giorno. Nei momenti di relativa serenità magnificava le virtù culinarie di sua moglie e prometteva tutti inviti e lauti banchetti nella sua casa milanese di via Ausonio. Solo lui riusciva ancora a credere che un giorno avremmo rivisto la nostra Milano. E c'era Luzzatto, anche lui in uno stato pietoso, aggravato sensibilmente dopo la morte di Gonda, che l'aveva lasciato addirittura atterrito. Continuamente andava studiando la ferita al piede che gli pareva infetta. Si lamentava per la febbre che non lo lasciava mai e ripeteva sconsolato che non vedeva chiaro nelle sue condizioni. Il povero Finzi, poi, era ormai uno scheletro evanescente, consunto dalla tisi, oltre che dai patimenti e dalle privazioni. Lo sterno gli sporgeva di sotto la pelle, proprio come per bucarla, ma che il suo stato fosse ormai disperato, glielo si leggeva soprattutto negli occhi, che aveva morbosamente lucidi, dilatati, e guardavano attoniti, fissandosi spesso nel vuoto, quasi vedessero avvicinarsi la morte. Il periodo delle festività natalizie e di Capodanno passò lasciando uno strascico di malinconia e di sconforto generale. Qualcuno disse un giorno: «I russi non si muovono più, dormono, anzi, russano. E gli occidentali? Quelli fanno la guerra come se si trattasse di uno sport, e intanto se ne stanno a casa a festeggiare il Natale. Nessuna conclusione in vista, e noi si muore. Non facciamoci illusioni di uscir vivi da qui. Per noi la sola strada per uscire dal lager è quella che passa per il camino». In lunghi colloqui con Castelli, con Cabeli, con Luzzatto, con Basevi, avevano poco a poco mutato di tono, improntandosi gradatamente al più nero pessimismo, come le notizie che ci giungevano dall'esterno sugli sviluppi della guerra. «Nessuno di noi tornerà indietro, ma gli alleati sì». Era una delle frasi amare che si udivano di tanto in tanto, quelle che Castelli giudicava pervase di galgenhumor, lo spirito del patibolo, l'umorismo nero. Uno dopo l'altro, giorno per giorno, amici, conoscenti, vecchi e nuovi, sparivano come inghiottiti nel nulla, perché di loro non si aveva più notizia e il nostro piccolo gruppo si assottigliava. La situazione stagnava e intanto le cuccette continuavano a vuotarsi, a cambiare occupante, e intorno a noi poveri corpi umani marcivano e si disfacevano in cancrene orrende. Si diceva che nel lager i soli che tenevano duro a lavorare ancora fossero gli addetti del Leichenkommando, i trasportatori di cadaveri e di immondizia. «Se bien qu'en français finirà, è un bene che finalmente finisca». Quelle parole le avevo sentite mormorare da un polacco ormai moribondo e m'erano rimaste impresse. Per molti di noi la morte appariva veramente come un miglioramento, una liberazione. Eppure, nonostante il dilagante pessimismo e la stasi apparente, la situazione si andava lentamente evolvendo. Cominciammo ad intuirlo notando che le incursioni aeree, assai sporadiche in passato, si facevano più frequenti e più intense. Già nell'agosto del 1944, un'incursione particolarmente violenta aveva abbattuto quasi interamente lo stabilimento della Buna Werke, e i tedeschi, con inutile fatica da Sisifo, si erano messi subito a riparare i danni, ed ora ecco ritornavano gli aerei distruttori. Quelle incursioni, che costituivano anche per noi un mortale pericolo, dato che i rifugi erano riservati ai tedeschi, li accoglievamo non di meno con gran gioia. Gli apparecchi d'argento che sfrecciavano rapidi a centinaia nel cielo, prodigandosi in grandiose azioni distruttive sulle industrie belliche che i tedeschi, forse un po' ingenuamente, avevano creduto al sicuro in quelle plaghe sperdute della Polonia, ci apparivano come amici invocati e attesi, messaggeri di speranza. Grazie ad essi avevamo la sensazione e la conferma che al mondo esistevano forze capaci di schiacciare alla fine il mostro nazista. Durante un'incursione aerea fu colpita la centrale elettrica del campo, così, mentre in passato il silenzio notturno era rotto spesso dagli spari e dalle grida rauche dei tedeschi, Lichthaus, spegnere le luci, ormai il buio assoluto e pauroso gravava sulle interminabili notti invernali dell'immenso lager. Erano un incubo orribile, quelle notti nelle baracche affollate di malati quasi tutti gravi, che invocavano senza posa, vanamente, un aiuto che nessuno poteva dare, con gemiti e pianti che nessuno ascoltava. Un poveraccio immobilizzato per la frattura della spina dorsale, tormentato da un'implacabile dissenteria, ripeteva di continuo, con voce dolente, supplichevole, «Ein Topf bitte, aber schnell!» «Un vaso, per favore, ma presto!» Eppure doveva ben saperlo, che nessuno di noi aveva un vaso da dargli. Chi era in grado di alzarsi dalla cuccetta andava alle latrine, anche quelle veri luoghi di supplizio, ridotte a pantani immondi, dove molti malati di dissenteria trascorrevano ore ed ore nell'assoluta oscurità, accucciati e doloranti nel freddo, nel tanfo degli escrementi e della putredine. Non era infrequente il caso di qualcuno che nel chinarsi perdesse l'equilibrio e precipitasse nei pozzetti, dove moriva soffocato se non trovava la forza per risalire, sia pure ridotto ad una maschera di spaventoso luridume e mezzo asfissiato dai miasmi. C'era chi, impossibilitato a lasciare il giaciglio, finiva col servirsi della ciotola della zuppa per soddisfare le necessità impellenti, senza pensare che l'indomani la medesima scodella sarebbe servita per il pasto suo o degli altri. Ad aggravare la situazione, dopo le ultime incursioni aeree, anche l'acqua, già sempre scarsa, venne a mancare del tutto, così che nessuno poteva più lavarsi, nemmeno sciacquare un poco la ciotola della zuppa, e naturalmente chi non aveva la ciotola non mangiava. Anch'io, pur essendo stato miracolosamente risparmiato dalla micidiale Durchfall, ero stato costretto a scendere continuamente dalla cuccetta e raggiungere le latrine a causa di un'incontenibile dissenteria che mi causava forti dolori. E gli zoccoli da usare per non lordarsi i piedi, entrando in quello sozzo locale, e che avrebbero dovuto trovarsi presso la porta, non c'erano quasi mai, così che era necessario aspettare, con quale crescente sofferenza si può immaginare, che ne uscisse qualche compagno per affrontarlo risolutamente, magari litigando, per farsi cedere gli zoccoli. E ogni volta io mi domandavo com'era possibile che noi ci si conservasse ancora vivi in quel mondo di morte e di disfacimento. Anche se l'orrore visto nella sua dimensione quotidiana poteva apparire come qualcosa di scontato, non si può passare tanto tempo fra il marciume e i cadaveri senza mai cedere alla disperazione. Fine lettura, pagina 167.